Stati di guerra, Sudan, benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
The fighting in Sudan is a power struggle. It's a power struggle between two men.
Certainly Sudan has become a seemingly never-ending conflict, and especially with floods and many other crises taking place within the country.
The leader of the paramilitary rapid support forces, Mohamed Hamdan Dagalo, says Al-Burhan's troops are getting outside assistance.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questa è la serie speciale Stati di guerra, quella in cui indaghiamo tutti gli ingredienti, le dinamiche, le caratteristiche precipue di conflitti cristallizzati, qualcuno direbbe guerre dimenticate. Accendiamo cioè i riflettori su quelle parti del mondo che comunemente non guadagnano le prime pagine dei giornali, e quest'oggi naturalmente vi porto in Africa. Vale sempre il nostro slogan: se siete lì con l'orecchio incollato alla radio vuol dire che avete risposto sì a due domande. La prima: l'attualità internazionale è il vostro pane anche per voi Nessun Luogo Lontano? E allora vi ricordo che con me c'è tutta la squadra di Nessun Luogo: Antonio Talia, Valentina Terlullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, e anche questa puntata è sonorizzata e diretta da Valeria Bernardi. Se avete imparato ad ascoltare e apprezzare la nuova serie Stati di Guerra, sapete che partiamo in un solo modo, provando a elencare gli ingredienti. Cosa rende un'area geografica particolarmente sensibile al conflitto e la fa diventare teatro a tutti gli effetti di un conflitto che magari scaturisce quasi per caso in maniera subitanea, poi si cristallizza, diventa qualcosa di più prolungato nel tempo, a volte si regionalizza, in alcuni casi addirittura diventa qualcosa di internazionale? Beh, per esempio una posizione geografica strategica, gli appetiti, sto già parlando del Sudan, di due generali, due uomini d'armi, un passato di una dittatura travestita da presidenza e una transizione mal gestita, aggiungiamo magari tensioni etniche, aggiungiamo le ricchezze del territorio, aggiungiamo il più giovane stato africano e non soltanto, il Sud Sudan, che giusto qualche anno fa ha deciso di staccarsi dal Sudan e rivendicare la propria indipendenza, con poi quel cordone ombelicale che lo lega al nord, perché la maggior parte dei pozzi petroliferi sono a sud, ma le raffinerie sono al nord. Per meglio comprendere il Sudan di oggi e cercare di tratteggiare quello che sarà il Sudan di domani, lo faremo nell'ultima parte di questo nostro viaggio, bisogna forse anche guardare alla storia. Allora buongiorno e ben ritrovato Nessun Luogo Lontano a Giorgio Musso, insegna storia e istituzioni dell'Africa, Università di Roma 3. Attualmente sta lavorando alla biografia di John Garang, storico leader della guerriglia sud-sudanese, che morì in un incidente d'elicottero 6 mesi dopo aver firmato la pace ed essere diventato vicepresidente, a riprova di quanto dolorosa e martoriata sia la storia in quei luoghi. Professor Musso, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi e grazie.
Allora, grazie a lei per essere con noi. Tra poco tratteggeremo il braccio di ferro tra uomini molto potenti, il generale Mehdi, il generale Al-Burhan. Tra poco tratteggeremo anche gli appetiti di altri attori internazionali su quel luogo. Però se dovessimo, come dire, adottare le lenti storiche, dov'è che affondano le radici della guerra e della crisi in Sudan oggi? O meglio, quando affondano?
Allora... Sì, gli ingredienti sono tanti, avete fatto bene a elencarli tutti, perché poi c'è sempre il rischio della semplificazione, no? Di dire queste sono guerre etniche, queste sono guerre per il petrolio, in realtà non c'è mai una sola causa. L'origine di questa guerra sta sicuramente in quella transizione irrisolta che si è innescata dopo la rivoluzione popolare che nel 2019 ha rovesciato il regime di Omar al-Bashir, che è stato il regime politico più longevo della storia del Sudan indipendente, quindi il rovesciamento del regime è stato effettivamente un evento molto molto importante e per certi versi imprevisto. Ecco, io per i miei interessi di ricerca ho studiato tanto il regime di al-Bashir ed eravamo tutti molto convinti che fosse un regime molto solido, perché aveva piantato radici molto profonde nella società. E con un movimento simile a quelli che c'erano stati quasi 10 anni prima in Egitto, in Tunisia, le cosiddette, le si chiamò allora primavere arabe, la società civile sudanese si è sbarazzata di questo regime. A quel punto Purtroppo, come è successo similmente in altri paesi, penso alla Libia, penso alla Siria, allo stesso Egitto, abbiamo assistito ad un mescolarsi di reazione militare per non perdere il potere. Quindi sostanzialmente c'è stata una contrapposizione tra i militari che hanno fino a un certo punto accompagnato la transizione, perché Bashir è stato costretto alle dimissioni dagli stessi militari.
Sì.
Una dinamica che si è vista in altri luoghi, è la stessa cosa che è successa in Egitto, cioè l'apparato militare, per non cedere il potere, diciamo così, si taglia la testa da solo, in un certo senso, sacrifica quello che fino a quel momento è stato il volto dei militari al potere.
E peraltro, professor Musso, la interrompo, gli apparati militari fanno questo quando le istanze delle piazze, della società civile, sono così forti e così ingestibili che soltanto un passo indietro da parte loro potrebbe mantenere il loro stesso potere, o sbaglio?
Esatto, sì. È un caso in cui i militari si accorgono che la repressione può giungere solo fino a un certo punto. Oltre a quella linea rossa c'è il caos, c'è la guerra civile che poi è arrivata, ma è arrivata per una divisione interna al campo militare e non per il conflitto tra militari e civili, perché e qui andiamo invece al regime di al-Bashir, che era un regime che nei suoi 30 anni di potere aveva favorito la creazione di svariate milizie in quella che è, anche qui purtroppo niente di nuovo, una strategia comune dei regimi militari, che è salito al potere con un colpo di Stato, ha paura di molte cose, ma soprattutto ha paura di un altro colpo di Stato. E quindi cosa fa? Indebolisce l'esercito creando tutta una serie di milizie parallele che in un certo qual modo si dovrebbero controbilanciare e tipicamente rafforza le milizie strette intorno alla presidenza. Queste Rapid Support Forces, che sono comandate dal generale Hemeti, Hamdan Dagalo, erano una milizia che al-Bashir aveva lasciato crescere con una lealtà, diciamo così, come una forza pretoriana che doveva difenderlo, ecco, mettiamola così, così come tante altre milizie. Loro sono diventati particolarmente potenti per varie ragioni, una delle quali è che sono riusciti a impadronirsi della gestione di alcune importanti miniere d'oro. Il conflitto poi nell'aprile del 23 è scoppiato perché l'esercito voleva reintegrare forzosamente questa milizia all'interno delle forze regolari e quindi voleva reintegrarli nella catena di comando, appunto, delle forze armate regolari. Quindi è un conflitto che ha le sue radici nel periodo di Bashir e in questa strategia di proliferazione di milizie per garantire un equilibrio, che in realtà poi è un equilibrio che si è rivelato illusorio, perché poi quando si favorisce la proliferazione di centri di potere è chiaro che crescono le possibilità che entrino in conflitto, ecco, queste milizie.
Non vi è alcun dubbio, state ascoltando la voce del professor Giorgio Musso, Storia e Istituzioni dell'Africa, Università Roma 3. Proviamo a dare i numeri di questo conflitto, così iniziamo a dare una fotografia sintetica, l'ascoltiamo insieme.
15.000 morti, 8 milioni di sfollati e metà dei 45 milioni di abitanti che ha bisogno di aiuti umanitari per non morire di fame. E questo è il tragico bilancio del conflitto in corso in Sudan. Protagonisti della crisi sudanese sono due generali che si contendono il potere e il controllo del territorio. In passato, entrambi avevano spodestato il dittatore Omar Hassan Ahmad al-Bashir, ricercato dalla Corte Penale Internazionale per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi nel conflitto in Darfur. Oggi combattono tra loro. Da un lato abbiamo Abdel Fattah al-Burhan, leader delle forze armate regolari e della giunta al potere. Dall'altro, il suo ex vice, il generale Mohammad Hamdan Dagalo, detto Hemeti, a capo di un corpo paramilitare noto con il nome di Rapid Support Forces. Questo gruppo è nato nel 2013 riorganizzando le temibili milizie filogovernative Janjaweed, i cosiddetti demoni a cavallo, responsabili della polizia etnica in Darfur, proprio per conto dell'ex dittatore al-Bashir. I militari in Sudan sono un deep state, uno stato profondo che controlla l'economia, con aziende attive in vari ambiti. Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan è il garante di questo sistema ed è sostenuto da Cina, Egitto e Arabia Saudita. Hemeti, invece, è sempre più legato a Mosca, ai mercenari della Wagner e agli Emirati Arabi Uniti. Con le potenze straniere che forniscono armi ai due contendenti, un accordo per la fine dei combattimenti rimane ancora lontano.
I numeri e le dinamiche di uno stato di guerra come il Sudan. State ascoltando la nostra serie speciale che si chiama appunto Stati di guerra, che analizza alcuni conflitti che qualcuno potrebbe definire negletti o dimenticati. Invece quest'oggi riaccendiamo proprio i riflettori su quella drammatica pagina di storia più o meno recente che sta coinvolgendo il Sudan. E per farlo con Giorgio Musso, storia e istituzione dell'Africa, Università Roma 3, dobbiamo introdurre un'altra cesura storica fondamentale per la storia africana e non soltanto. C'è la nascita del Sud Sudan, il più giovane stato al mondo. Era il 2011. Quella scissione ha influito in qualche modo negli anni a venire in quella che è diventata poi la crisi del Sudan, professor Musso?
Sì, sicuramente mi vengono in mente due canali di trasmissione, diciamo, tra questi due eventi. Il primo è che la separazione del Sud Sudan ha molto infragilito il regime di al-Bashir. Io ero in Sudan e Sud Sudan quando il Sud Sudan ha dichiarato l'indipendenza. Ricordo distintamente il senso che si avvertiva a Khartoum di un regime che aveva perso qualsiasi legittimità, perché aveva lasciato andare il Sud per mantenere il potere sostanzialmente, cioè avevano accettato l'elite nordista islamista al potere in quel momento, aveva accettato un accordo di pace che prevedeva l'eventualità della separazione del Sud, sì, sostanzialmente per mantenere il potere a nord, cioè avevano sacrificato l'integrità dello Stato per l'integrità del loro potere in una parte di quello Stato che era il nord. Però si sentiva che, come dire, all'interno sempre dell'elite nordista di Khartoum, il Sudan ha sempre avuto un'elite molto interconnessa e molto composita, che la guerra attuale ha completamente devastato. Ecco, perché non dimentichiamoci che è vero che la guerra attuale è l'ultima di una serie di conflitti che ha devastato questo paese, ma è l'unico che è arrivato nel centro del paese, cioè l'unico che è arrivato a Khartoum. Quindi, riprendendo il discorso, quella classe dirigente islamista passa alla storia come quella che ha diviso il paese e quindi ne esce molto infragilita dal punto di vista della legittimità politica, ne esce infragilita dal punto di vista economico, perché, come avete detto voi, con l'indipendenza del sud il nord perde all'incirca i due terzi delle riserve petrolifere. Sì. E questo causa, per quello che era diventato uno Stato che dalla fine degli anni 90 sostanzialmente si reggeva quasi esclusivamente sulla rendita petrolifera, questo crea un grave contraccolpo che il Sudan compensa in un modo, riuscendo ad aumentare in maniera molto rapida, imprevista ed esponenziale le esportazioni di oro. Però appunto l'oro poi diventa un ingrediente di quest'ultima guerra, certo, perché come si è visto ad esempio le Rapid Support Forces, che già controllavano alcune miniere d'oro, tra i primi punti che hanno colpito, di cui si sono impossessati a Khartoum, c'era proprio il Ministero delle Miniere e le riserve d'oro della capitale, e questo è un campo in cui si sono incrociati gli interessi delle Rapid Support Forces, probabilmente interessi russi. L'oro è facile da trasportare, è facile da contrabbandare, è una risorsa che si presta molto bene ai traffici illeciti delle guerre.
E da bene rifugio, come direbbe qualcuno, diventa anche bene obiettivo e anche risorse propellente per questo conflitto. Professor Giorgio Musso faceva riferimento alle differenze tra nord e sud, alla elite nordista e islamista. Forse una menzione sulla dinamica etnica può essere utile, con la premessa che non è che spiega tutto, però abbiamo religioni e etnie diverse tra Nord Sudan e Sud Sudan, ma anche tra Nord del Sudan e Sud del Sudan. Spero di non aver complicato troppo all'ascolto e agli ascoltatori.
Sì, c'è una grande, diciamo che se ci infiliamo nel ginepraio etnico non basterebbero cinque puntate. Sì. Io preferirei usare una chiave di lettura che è quella centro-periferia, perché poi in Sudan abbiamo sicuramente delle linee di faglia tra quelle che sono le etnie, diciamo così, arabofone, quelle invece che si considerano autoctone, sì, africane nere, fra virgolette, però poi basta andare in Sudan e starci un giorno per capire che sono tutte distinzioni abbastanza assurde, perché poi sono sostanzialmente tutti neri, ma anche tutti un po' meno neri di come siamo abituati, sì, ad immaginarci gli africani dell'Africa nera. Quello che è certo è che il Sudan, fin dalla sua nascita nel 1956, è uno stato in cui le risorse, intese come risorse economiche, ma anche come potere politico, sono sempre state concentrate a Khartoum, nel centro,
sì,
e controllate da un'elite che è un'elite che poi si è divisa tra partiti, correnti, ma che di fatto è un'elite in cui tutti si conoscono, in cui tutti in una certa misura sono parenti, partecipavano agli eventi sociali gli uni degli altri, perché di fatto è l'elite del centro. Le regioni marginali, penso ai Monti Nuba nel sud del Nord Sudan, penso al Darfur soprattutto, la regione, la periferia più nota, o all'est, sono sempre rimaste periferiche, non solo geograficamente ma anche nella distribuzione del potere.
Sì.
E questa è sicuramente una dimensione di questa guerra, anche se, come dicevo, questa è la prima guerra che devasta il centro. In questo senso questa guerra ha una capacità di disgregazione sullo Stato sudanese che nessun altro conflitto ha mai avuto nella storia di questo paese.
E in effetti, quando abbiamo iniziato a raccontare questa crisi, abbiamo sottolineato come mai la capitale Khartoum fosse stata oggetto di raid aerei, di bombardamenti, e spesso abbiamo raccolto testimonianze di sudanesi di Khartoum che non riuscivano a traghettarsi da un quartiere all'altro, segno che i combattimenti in qualche modo avevano paralizzato il centro pulsante del Sudan stesso. La voce di Giorgio Musso, Storia e Istituzione dell'Africa, Università Roma 3. L'ultima domanda le chiedo a mo' di risposta quasi uno slogan: quanto strategico è il paese negli equilibri regionali dell'intera area?
Beh, è sempre stato un paese crocevia il Sudan, perché sostanzialmente si trova al crocevia tra l'Africa araba e l'Africa nera, tra il Corno d'Africa e il Mar Rosso. Ecco, io sottolineerei l'importanza del Sudan per il Mar Rosso, cioè qui andiamo verso uno scenario in cui abbiamo ovviamente Israele nella situazione che tutti conosciamo, lo Yemen in una situazione di fatto di disgregazione dello Stato, e ora anche il Sudan in una situazione di guerra civile. E anche in questo caso, appunto, io continuo a usare questo termine, disgregazione dello Stato, perché quello che stiamo vedendo delle guerre contemporanee, penso alla Libia, sì, alla Siria, allo Yemen, adesso anche il Sudan, è che sono guerre che disgregano gli Stati. Noi storici abbiamo studiato la guerra in Europa come un fenomeno che ha rafforzato gli stati, mentre le guerre contemporanee disgregano gli stati e creano dei vuoti che sono delle terre di nessuno, dove proliferano fenomeni, traffici illegali di ogni genere. Questo è il punto più preoccupante, e questo accade nel Mar Rosso, in un paese che dà sul Mar Rosso e che fa da trade union tra il Mar Rosso, l'Africa centrale e il Nord Africa.
E questa tutta l'importanza anche strettamente geopolitica del Sudan nelle parole di Giorgio Musso, che ringrazio tantissimo. Storia e Istituzione dell'Africa, Università Roma 3. Professore, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi e buona serata.
Di guerra, focus su Sudan. Naturalmente, quando si parla di guerra, ahi noi, ci sono le vittime civili, lo avete sentito, stime diverse parlano dagli 8 ai 10 milioni tra rifugiati e sfollati interni, almeno 15.000 i morti, 45 milioni di persone che hanno strettamente bisogno di beni di primissima necessità. Questa è la tristissima fotografia. Tra pochissimo andremo a Khartoum per darvi conto di quelle che sono le risposte umanitarie che spesso arrivano dal terzo settore, molto spesso stranieri, in questo caso italiani. Piccola pausa, state con noi.
Nessun luogo è lontano.
Soldati di guerra, Sudan, la nuova serie speciale di Nessun Luogo Lontano che indaga i conflitti dimenticati, quelli più negletti, quelli ignorati dai grandi media, quelli cristallizzati da tempo, e molto spesso la comunità internazionale e l'opinione pubblica si chiede come siamo arrivati a questo punto. Nella prima parte di questa puntata speciale abbiamo indagato le ragioni storiche del collasso e del disgregamento che l'importante Stato africano sta subendo, e vi davo conto dei numeri altissimi di cui la società civile e i tanti cittadini sudanesi sono, dai quali sono impattati quotidianamente, tra gli 8 e i 10 milioni di rifugiati e sfollati interni, migliaia di morti, forse 15.000, forse molto di più, c'è anche il grandissimo buco nero nel Darfur naturalmente, e milioni e milioni di abitanti sudanesi che hanno bisogno di generi di prima necessità. E vi dicevo anche che il terzo settore si attiva, a volte lo fa anche in tempi non sospetti, per cui si trova già lì quando la crisi inizia. È il caso di Emergency in Sudan, che iniziò con una clinica di eccellenza proprio nella capitale Khartoum, quella non solo lambita ma toccata pienamente dal conflitto, ma poi con altri progetti in giro per il paese. Giovanni Tozzi, direttore del programma Emergency in Sudan, buongiorno, benvenuto.
Salve, buongiorno.
Allora, partiamo dalla capitale, poi magari se vuole ci spostiamo a Niala, perché il Darfur ha storicamente vissuto più e più volte pagine di storia drammaticissima, anzi tragica. La situazione a Khartoum dal punto di vista umanitario e sanitario, quanto riuscite a operare e che tipo di pazienti ricevete? Quanto riuscite anche quotidianamente a portare avanti il lavoro con i combattimenti che vi sono periodicamente?
Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che come Emergency in questo momento siamo l'unica organizzazione umanitaria internazionale presente all'interno della capitale, e Khartoum appare come una città spettrale. Il 70% della popolazione ha lasciato la città, per le strade si vedono camionette militari, edifici diroccati, veicoli ribaltati. E dal nostro ospedale sentiamo molto bene i bombardamenti e i colpi di artiglieria che vengono sparati a pochi chilometri da qua. E il contesto geopolitico qua a Khartoum risulta gravemente compromesso, e ciò ovviamente ha un impatto sulle nostre attività. In particolare negli ultimi mesi abbiamo dovuto fronteggiare continui blackout elettrici, interruzione delle connessioni, siamo rimasti per più di 3 mesi e tuttora abbiamo problemi per la corrente elettrica pubblica, per cui andiamo avanti con l'uso dei nostri generatori, problematiche nella fornitura di materiale medico e non medico, abbiamo dovuto fornire degli alloggi al nostro staff e poi tanti problemi burocratici legati al conflitto, oltre che a una crescita esponenziale dell'inflazione.
Certo, nella voce di Giovanni Tozzi, direttore programma Emergency, scusatemi, in Sudan. Siete storicamente nella capitale Khartoum, ma vi sono anche altri progetti, tra cui per esempio quello di Niala, che è il capoluogo anzi la capitale del Sud Darfur, e lì siete costretti tra virgolette anche a fare attività medica basica, perché quando vi sono guerre così prolungate su popolazione molto povera, spesso anche giovane peraltro, e così poco raccontate, visibili, controllate in qualche modo, anche la minima patologia può diventare qualcosa di importante, anche il fatto di potersi vaccinare può diventare qualcosa di importante. Giovanni Tozzi.
Assolutamente, abbiamo parlato del Salam Center for Cardiac Surgery a Khartoum, dove offriamo il nostro servizio presso il centro pediatrico, l'ospedale di cardiochirurgia, l'attività di distribuzione della terapia anticoagulante. Abbiamo parlato di Niala, dove tuttora effettuiamo distribuzione della terapia anticoagulante, ci occupiamo di vaccini e health promotion, però non solo, noi siamo presenti a Port Sudan, dove abbiamo il centro pediatrico, anche qua distribuzione della terapia anticoagulante, e facciamo anche attività di antenatal e postnatal care attraverso le nostre ostetriche, e abbiamo anche una rete di cliniche INR, quindi per la terapia anticoagulante, ad Atbara, nell'est del paese, e a Kassa l'abbiamo aperto recentemente. Facendo riferimento a Niala, per riprendere la sua domanda, sì, è un contesto particolarmente complesso. Il Darfur è accessibile in questo momento solo e soltanto da ovest, dal Chad, con notevoli problematiche nell'accesso alle aree più colpite, poiché appunto vi è un conflitto in corso che rende gli aiuti umanitari sempre più complessi.
e purtroppo duole ammettere che proprio quel Darfur, martoriato dal genocidio nel 2003, di nuovo si trova al centro di un conflitto. Io ringrazio tantissimo Giovanni Tozzi, direttore del programma Emergency in Sudan, che ci ha spiegato tutto l'impegno del terzo settore, tutto Made in Italy, gli unici presenti a Khartoum e nel paese. Grazie mille Giovanni Tozzi per essere stato
grazie
con noi. Buona giornata, buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo. Dalle voci che arrivano da Khartoum, Sudan, alle voci che erano a Khartoum ma poi sono fuggite, come quella di Dalia, attivista, già giornalista, raggiunta dal nostro Antonio Talia, mentre dopo un viaggio faticosissimo è riuscita ad arrivare al Cairo. L'ha fatto lei, lo ha fatto con la famiglia. Sentite nelle sue parole la lunga odissea.
It took us 2 weeks to leave Sudan.
Abbiamo impiegato 2 settimane a lasciare il Sudan. Una settimana è stata necessaria per lasciare Khartoum. Ci siamo rifugiate in un certo luogo lontano dalla capitale. Poi abbiamo preso un bus, un viaggio di circa 28 ore, fino alla città di Port Sudan, che si trova sulle coste del Mar Rosso. Lì abbiamo aspettato un'altra settimana e alla fine siamo riuscite a pagare un piccolo aereo su cui ci siamo imbarcate io, mia madre, mia sorella e sua figlia. Da Khartoum eravamo partiti in 29, tutti i miei parenti. Poi a Port Sudan ogni gruppo ha dovuto trovare un modo per lasciare il paese. Qualcuno ha preso dei traghetti per l'Arabia Saudita, qualcuno è stato evacuato dal governo turco o dal governo egiziano e altri sono rimasti a vedere quali altre occasioni si presentavano. Ed ecco come siamo riuscite a fuggire dal Sudan.
Sudan, che in uno stato di guerra è uno stato in guerra. E cosa si sa della situazione sul campo? Dalia è una giornalista, comunque ha molti contatti, molte fonti. Sentite il drammatico racconto.
The situation on the ground is dire, it's catastrophic.
La situazione sul campo è terribile, è catastrofica. Per quanto riguarda il fronte, so che l'esercito regolare è riuscito a riconquistare il controllo di alcuni snodi chiave a Khartoum. Ma il controllo della capitale è ancora per lo più nelle mani dell'RSF. Nel resto del paese si combatte Al-Fashir, che è la più grande città del Darfur, e va avanti da mesi e mesi. Lì c'è una coalizione tra l'esercito e alcune forze ribelli del Darfur, che combattono comunque a fianco dell'esercito regolare contro l'RSF, mentre il centro del paese, che sarebbe il cuore agricolo del Sudan, è per lo più sotto il controllo dell'RSF. Ma qui uno dei capi dell'RSF ha cambiato casacca e ora sta con l'esercito regolare. Sappiamo che l'RSF ha lanciato una campagna di vendette. Hanno praticamente annichilito tutti i villaggi che questo capo controllava. Circolano voci su un villaggio in cui vivevano circa 500 persone e sarebbero state uccise tutte. Altre voci raccontano di circa 150 tra donne e ragazze che hanno preferito suicidarsi piuttosto che cadere nelle mani dell'RSF e subire gli stupri che i miliziani stanno commettendo dal primo giorno in cui è cominciata questa guerra. Insomma, la situazione è terribile anche sul fronte umanitario. Circa la metà della popolazione, 25 milioni di persone, stanno affrontando la fame. Si parla di una vera e propria carestia, specialmente nei campi profughi e in altre zone della città. Quindi è catastrofico. Gli aiuti umanitari e le derrate alimentari vengono impiegati come un'arma da entrambe le parti, sia dall'esercito regolare che dall'RSF. Perciò, se c'è un'area controllata dall'RSF, l'esercito impedisce l'arrivo degli aiuti e allo stesso tempo l'RSF blocca gli aiuti nelle zone dell'esercito. È orribile. Io e la mia famiglia non abbiamo notizie sulla nostra casa. L'area in cui vivevo è ancora quasi tutta sotto il controllo dell'RSF, quindi Non sappiamo se la casa è ancora in piedi, se è stata bombardata, se è stata occupata dai miliziani dell'RSF o da qualcun altro. Non sappiamo niente.
If it's been bombed, if it's been occupied by RSF soldiers or by someone else, we have no idea.
La voce di Dalia, giornalista ora rifugiata, parla dal Cairo, raggiunta dal nostro Antonio Talia. Ma torniamo a quel viaggio, quella odissea, perché forse è antintuitivo, spesso succede, a nessun luogo lontano arrivano messaggi, ma perché la gente non scappa? Non è così facile. Scappare da una zona di guerra vuol dire spesso affidarsi ai contrabbandieri o dover spendere un sacco di soldi. Sentite.
It's very costly. First of all, you have to look at the geography for those who...
È molto costoso. Per quelli che sono fuggiti in Egitto come noi, le autorità egiziane hanno iniziato a imporre a ogni cittadino sudanese un certificato di sicurezza. E il costo di questi certificati è di circa $2,000 a persona. Ma il Sudan confina con diversi paesi e dipende dove decidi di fuggire. In alcuni casi è tutto molto diretto, mentre in altri è complicato. So di persone che sono state contrabbandate dai trafficanti di uomini in Egitto attraverso la frontiera, mentre quelli che sono riusciti ad arrivare in Etiopia sotto la protezione dell'Agenzia Rifugiati dell'ONU, una volta passato il confine diventano spesso vittime di gang etiopi e il risultato è che circa 7.000 di loro sono tornati indietro a piedi in Sudan, a piedi, senza alcuna protezione. Nella stessa situazione si trovano quelli fuggiti in Sud Sudan. In più loro spesso sono malnutriti e, insomma, non c'è alcun tipo di sicurezza. Anche in Chad, che è dove si rifugiano quelli che scappano dal Darfur, attraversando il confine, ci sono diversi problemi. L'unica via d'uscita sicura è attraverso l'Egitto. E se lo fai legalmente costa moltissimo, circa $2,000 a persona, e ovviamente moltissime persone non se lo possono permettere. Quindi c'è un enorme problema di profughi. Ad esempio, negli scontri nella regione di Jezira, 45.000 persone hanno dovuto abbandonare le loro case. Il Sudan ormai ha il più alto numero di profughi di guerra del mondo. Siamo 11 milioni, che è l'equivalente della popolazione di 3 paesi europei. Non c'è dove andare per i sudanesi. E anche quando riesci a fuggire, ottenere lo status di rifugiato è difficilissimo. La maggior parte dei sudanesi è stretta tra l'incudine e il martello e non ci sono molti margini di scelta.
And so a lot of Sudanese are basically stuck between a rock and a hard place. They don't know what to do and they have very little options.
Stretti tra l'incudine e il martello, anche questo succede ai profughi, ai cittadini, ai civili coinvolti in stati di guerra. Piccola pausa, traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Stati di guerra, il Sudan. In questa serie speciale di Nessun Luogo Lontano analizziamo le dinamiche di conflitti lontani, dimenticati e ai noi molto spesso cristallizzati. Conflitti nei quali la diplomazia sembra non battere palla, conflitti nei quali purtroppo a fare le spese non sono soprattutto i civili, e vi abbiamo dato anche i numeri che sono tragici di questa crisi. Ma è venuto il momento di cambiare lenti, cambiare occhiali e provare a capire quale attore regionale o internazionale potrebbe dire la sua, quale miccia di pace si potrebbe accendere in un luogo già martoriato dal conflitto. Buongiorno e ben ritrovata. Nessun luogo lontano, Irene Panozzo, associazione giornalistica Lettera 22, già consigliera politica dell'Unione Europea sul Corno d'Africa, esperta del paese. Irene, ciao, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, molto spesso la politica internazionale, qua forse con un eccesso di autoreferenzialità, penso alla politica europea, comunque quella non africana, accende i riflettori su conflitti africani e non sempre però è di grandissima efficacia. Chi potrebbe fare che cosa in uno strano conflitto che alcuni lo chiamano guerra civile, ma non è esattamente così perché sono due formazioni militari sostanzialmente che stanno tenendo in scacco l'intero paese. E allora quale attore internazionale potrebbe o transnazionale potrebbe fermare i due contendenti, in questo caso Irene?
In questo caso ci vorrebbe uno sforzo molto unitario da parte di diversi attori. Finora, in questo anno e mezzo ormai abbondante di guerra, c'è stato soprattutto uno sforzo bilaterale da parte di Stati Uniti e Arabia Saudita insieme, sono riusciti a portare le due parti militari, come giustamente sottolineavi tu, ad un tavolo per cercare di arrivare quantomeno a una cessazione delle ostilità. E nonostante qualche piccolo progresso ormai più di un anno fa, poi il processo si è bloccato. Quest'estate ci hanno riprovato spostando gli incontri a Ginevra, quindi avendo anche un ruolo da parte dell'ONU e di altri attori, con la presenza di Egitto e Emirati Arabi Uniti, che sono rispettivamente forse gli alleati più forti dell'esercito regolare da un lato per l'Egitto e delle Rapid Support Forces, sì, la forza paramilitare dall'altro per gli Emirati. E però finora anche questo non è servito a granché, e uno dei problemi finora è stato che in questo anno e mezzo, anno ormai abbondante, e ci sono state anche alcuni altri tentativi più locali, più regionali, in una molteplicità di approcci, che ovviamente non aiuta, perché favorisce le parti a giocare su più tavoli senza minimamente impegnarsi realmente in nessuno di questi tavoli.
Irene, ti interrompo, sì, perché citavi attori singoli, internazionali, regionali, citavi anche l'ONU, complice la sede scelta, quella di Ginevra, e l'Unione Africana sta provando a dire la sua, perché abbiamo visto in altre crisi che gli stati africani hanno iniziato una tendenza, vedremo quanto si consoliderà nel tempo, di dire: ma sapete che c'è? Siccome abbiamo l'Unione Africana, siccome conosciamo molto bene le crisi continentali, ce le risolviamo un po' da noi. Forse un approccio più regionalistico e meno internazionalistico potrebbe aiutare in questo caso?
Purtroppo in questo caso fino a un certo punto, nel senso che solitamente nelle crisi africane i first responder, come si dice, cioè sì, quelli che rispondono per prima, che hanno la responsabilità in base all'architettura di sicurezza continentale di rispondere per prima, sono le organizzazioni regionali, sì, e quindi nel caso del Sudan l'IGAD, che è l'organizzazione del Corno d'Africa, e poi in seconda istanza l'Unione Africana e poi, diciamo, il resto del mondo, per così dire, le Nazioni Unite e gli altri paesi. In questo caso sia IGAD che Unione Africana sono state parte di tutti i tentativi, soprattutto dei tentativi di mediazione seguiti al colpo di Stato dell'ottobre 2021 e che si sono fermati con lo scoppio della guerra poi nell'aprile del 2023 insieme all'ONU. Quindi quello era un tentativo già tripartito tra Nazioni Unite, Unione Africana e IGAD. Sì. Nel momento in cui la guerra è iniziata, di fatto per una serie di regioni, anche regionali, di estrema debolezza di IGAD, perché ci sono una serie di altre crisi in corso, in Etiopia in particolare, ma non solo, e di fatto le organizzazioni regionali hanno avuto un ruolo inferiore. Nei tentativi di cui parlavo prima, quelli fatti da Stati Uniti e Arabia Saudita, nei primissimi appuntamenti si trattava solo di questi due paesi, sì, ma poi già nei mesi successivi hanno ampliato alle Nazioni Unite soprattutto il braccio umanitario, perché si trattava di negoziare cessazione delle ostilità e accesso umanitario, quindi sì, c'era bisogno delle Nazioni Unite, di UN OCHA, e IGAD hanno partecipato. IGAD ha partecipato attraverso il segretario esecutivo. Il Sudan è stato sospeso peraltro da entrambe le organizzazioni, ma in particolare dall'Unione Africana, proprio in virtù del colpo di Stato dell'ottobre del 2021, quindi sì, la sua affiliazione all'Unione Africana in questo momento è sospesa e non verrà ristabilita fino a che non si ritorna a un processo democratico e a delle elezioni. Quindi è molto difficile in questo momento che ci siano sforzi africani. Un'ultima cosa su questo: il Sudan è sicuramente uno stato africano, ma in realtà è anche uno stato medio orientale, è un aspetto che molto spesso viene dimenticato, ma si affaccia sul Mar Rosso, proprio di fronte alle coste dell'Arabia Saudita, a un lungo confine con l'Egitto, per cui coinvolgere Egitto, Arabia Saudita e appunto Emirati, che hanno un'alleanza con le Rapid Support Forces, è altrettanto necessario, forse anche di più.
Anche perché Irene Panozzo torna sulla valenza geopolitica del Sudan, stiamo parlando del Mar Rosso, che è uno dei bracci di mare più trafficati, più ricchi in termini di passaggio proprio di commercio marittimo mondiale, e che abbiamo visto quanto abbia sofferto negli ultimi anni per tutta una serie di motivi, da un piccolo incagliamento, sono ironico evidentemente, di una grossa nave cargo cinese, a per esempio appunto ribelli Houthi che a un certo punto rendono quel braccio di mare difficilmente percorribile. Da ciò l'importanza di seguire, oltre a tutti gli altri motivi, naturalmente il conflitto in Sudan. Intanto grazie mille Irene Panozzo per essere stata con noi, lo ricordo, lettera 22, già consigliera politica dell'Unione Europea sul Corno d'Africa. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille.
Si chiude così questa tappa del nostro Stati di Guerra e la serie speciale di Nessun Luogo è Lontano, che riaccende i riflettori sulle crisi dimenticate. Non soltanto riaccende i riflettori, attenzione, perché vi fa sentire le voci dal posto, cerca di analizzare le dinamiche, cerca di capire come si può a un certo punto prendere il bandolo della matassa, anche se questa matassa a volte è dannatamente difficile da sbrogliare. Vi ricordo che anche questa serie è guidata dall'unica cosa che ci guida più o meno 365 giorni l'anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, naturalmente, quello di ringraziare tutta la squadra e il team di Nessun Luogo Lontano, tutti voi per l'ascolto, e intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.